Proseguiamo il nostro ciclo di incontri, di preparazione al nostro pellegrinaggio di fine agosto, primi settembre. Se ricordate, abbiamo sentito sabato scorso Sandro Barchi che ci ha parlato dei cristiani in Terra Santa, tutte le varietà di chiese, di confessioni presenti, anche di raggruppamenti, che in qualche modo hanno attraversato un po' tutti i popoli che abitano in Terra Santa. Quindi, come lui giustamente ci ha fatto notare, è difficile anche fare una serata sui cristiani, una serata sui palestinesi, una serata sugli israeliani, perché in effetti le situazioni sono tutte molto intrecciate tra loro e ciascuno di questi popoli ha nel suo seno presenze, memorie, tradizioni religiose e culturali degli altri, proprio perché è una storia ormai non solo secolare ma millenaria, quella che interessa e coinvolge i popoli che abitano in Medio Oriente. Ecco, comunque il titolo di questa sera è Gli israeliani, mi è venuto in mente questo perché forse più che parlare degli ebrei, che a noi forse sono un pochino più noti, noi abbiamo una frequentazione quotidiana con l'Antico Testamento, con Gesù, con l'ebreo Gesù, i Vangeli, gli Apostoli, tutti ebrei, la Chiesa primitiva. Mentre invece, forse può per diversi di noi risultare piuttosto, nuovo, l'approccio, l'incontro con il popolo che in questo momento abita nello Stato di Israele. È un popolo che ha una storia molto recente, comincia con il 48, e poi forse di questo popolo non si conosce tanto se non attraverso dei testimoni vivi. Quindi credo che una persona come Giovanni Battista, che ha passato anni in Terra Santa e che soprattutto ha contratto amicizie che continua a coltivare con persone del popolo di Israele, dello Stato di Israele, ci possa fornire qualche notizia più aggiornata, in modo che noi poi quando siamo lì siamo un pochino più attenti alla realtà odierna. Ecco, questa gente che è qui è qualcosa di molto particolare, circoscritto, perché ci sono ebrei anche a New York, però questi qua sono israeliani che abitano Tel Aviv, a Gerusalemme. Secondo me è molto importante che ci confrontiamo con loro, come del resto il Papa fra pochi giorni si confronterà inevitabilmente con loro, oltre che con le altre realtà. Bene, allora lo ascoltiamo, lo ringraziamo per la sua disponibilità e poi naturalmente a tutti voi la possibilità di aprire un dialogo quando lui avrà terminato.
Sono un po' confuso rispetto a quello che dovrei dire sul il tema della serata, cioè gli israeliani, perché in realtà Francesco giustamente ha detto che è un popolo nuovo, però mi sembrava, pensandoci un po', mi sembrava giusto cercare di tornare alle origini di come è nato, insomma, questo soggetto che possiamo definire l'israeliano, ecco, l'abitante dello Stato di Israele. Perché
funziona.
sono un po' influenzato da un libro che ho letto, che sto leggendo ancora, che ho cominciato anche a rileggere, che è uscito in questi anni. L'autore si chiama Rabkin, è un ebreo. Un ebreo, diciamo, religioso, osservante, e il titolo è Una minaccia interna, storia dell'opposizione ebraica al sionismo. Parto da questo titolo perché appunto è un'opposizione ebraica al sionismo, il titolo sembra un po' strano così, che è stata in questi secoli, cioè da quando il movimento sionista è nato, è stata sempre tenuta coperta. Non ha mai avuto molto spazio nell'opinione pubblica e neanche sulle testate dei giornali, sui media. Quindi è come sempre stata nascosta. E io stesso, per esempio, non avevo l'impressione di che ci fosse questa opposizione così forte all'interno dell'ebraismo verso questo movimento. Questo movimento che, diciamo, può essere il movimento sionista, è nato appunto alla fine dell'Ottocento. Forse le sue origini sono ancora prima, cioè la rivoluzione francese ha portato una grande libertà, ha portato quei valori appunto che conosciamo tutti e che hanno voluto dire appunto anche l'uscita degli ebrei dal ghetto. L'uscita degli ebrei dal ghetto ha fatto sì che gli ebrei appunto che abitavano i paesi dell'Europa si sono sentiti liberi di accedere a tutte le professioni che fino a quel momento lì gli erano negate, quindi hanno fatto un progresso appunto nella libertà, e questo però gli ha messo anche nel cuore così il desiderio di assimilarsi con le popolazioni con cui abitavano, che erano di religione diversa, ecco, che erano di religione cristiana. E questo assimilarsi ha portato anche a vedere che questa cosa non era così facile. Allora, la Vulgata Comune dice che Herzl, che conoscete tutti, che è stato un po' il fondatore del movimento sionista, era un giornalista austriaco, partecipando, cioè, era uno di questi promotori, diciamo, dell'assimilazione ebraica. Quando è scoppiato il caso Dreyfus in Francia, di questo colonnello dell'esercito francese che è stato accusato ingiustamente ed è stato condannato, poi graziato, perché si capiva benissimo che era un complotto per, diciamo, per metterlo, un complotto anti-ebraico, diciamo, e questo caso, diciamo, in Herzl, sempre sto raccontando quello che viene descritto nei libri, ecco, nella storia comune che si studia. Ecco, questo Herzl ha visto che questa assimilazione non era possibile, se anche dopo tutti questi anni, dopo la rivoluzione francese, potevano succedere dei casi del genere, e da lì ha cominciato a pensare al fatto che gli ebrei non potevano rimanere nell'Europa, non potevano rimanere nei paesi che avevano abitato per tutti questi secoli, perché è impossibile l'assimilazione, anche per loro c'era bisogno di una terra, di uno stato, ecco. Le sue idee appunto vengono dall'Austria, dalla Germania, da questo mondo della Mitteleuropa. Le idee di Herzl erano un pochino, Herzl era un pochino un sognatore, ecco, in realtà attecchiscono molto fortemente nella Russia zarista, pre-sovietica. Lì gli ebrei erano già confinati in un territorio, avevano l'imposizione di non uscire da quel territorio, c'erano grandi popolazioni ebraiche in quel territorio. E quindi un piccolo nucleo di ideologi di questo pensiero di Herzl è riuscito a trasferirlo più fortemente nelle popolazioni di questo territorio. E da lì è venuto appunto il desiderio di avere una terra propria e di essere indipendenti da tutte le altre nazioni. Ben Gurion, che è uno di questi, faceva parte di questo gruppo appunto di ebrei russi, è stato poi il fondatore dello Stato di Israele insieme ad altri, e era un grandissimo ammiratore dei bolscevichi e di Lenin. Quindi poi questo fa anche vedere come sono state trasferite le idee, diciamo, di tipo socialista nel nuovo Stato. Questo era il desiderio. Naturalmente, questo però ha voluto dire una frattura, ha voluto dire una guerra interna nell'ebraismo europeo, una grandissima frattura. E qui sta l'opposizione di tutto il mondo rabbinico, di tutto il mondo ebraico religioso dell'epoca contro questo movimento. Il movimento sionista è sempre stato accusato dagli ebrei religiosi di essere un movimento profanatore, distruttore. È stata per gli ebrei religiosi una guerra interna, cioè ha voluto dire per gli ebrei religiosi la distruzione del giudaismo. Il giudaismo era la culla in cui gli ebrei avevano sempre vissuto, nonostante tutti i loro limiti, nonostante tutte le loro mancanze. Naturalmente all'interno di un villaggio dove abitavano gli ebrei non tutti erano osservanti alla stessa maniera, c'erano i ladri, c'erano i mendicanti, cioè. Però la comunità ebraica aveva mantenuto una sua identità forte senza avere una terra, e questo è stato il grande miracolo anche dell'ebraismo, del giudaismo. Arriva il movimento sionista e in realtà per gli ebrei ortodossi, per gli ebrei osservanti, per gli ebrei in generale, vuole sostituire la Torah, quello per cui gli ebrei avevano sempre vissuto fino a quel momento, in terra d'esilio, ma l'esilio era la loro dimensione più profonda, vuole sostituire la Torah con lo Stato, quindi con la terra, con uno Stato nuovo. L'idea sionista, erano quattro le idee fondamentali che portava avanti il movimento sionista: quello di trasformare l'identità transnazionale degli ebrei in un'identità nazionale, quella di creare una nuova lingua, l'ebraico moderno, che fosse basata sull'ebraico biblico e rabbinico, quella di trasferire tutti gli ebrei nella terra in Palestina, è quella di dare alla Palestina un governo politico-economico governato dagli ebrei. Ecco. Questo però ha voluto dire, io sto dicendo tutte queste cose per far vedere che dopo l'israeliano nasce da qui, e per farvi vedere che gli ebrei ortodossi, per dire che gli ebrei ortodossi che anche adesso abitano in Israele, la grande maggioranza degli ebrei osservanti ortodossi, è contraria allo Stato di Israele. Ci sono anti-sionisti e ci sono non-sionisti, che sono ebrei meno rigidi, diciamo, nel contrasto contro lo Stato israeliano, al punto che non considerano neanche ebrei gli israeliani, diciamo, di origine ebraica, che non osservano i comandamenti della Torah. Ecco, quindi c'è stata questa grande frattura, c'è stata questa rottura forte che era durata secoli, e se si pensa alla distruzione fisica degli ebrei che è stata fatta dal nazismo, alcuni pensatori ebrei osservanti dicono che comunque un'altra distruzione è stata fatta, quella di distruggere dal cuore dell'ebreo europeo la Torah, invece di santificare il profano, hanno profanato il sacro, i sionisti, secondo gli ebrei osservanti, diciamo. È chiaro che sto parlando a grandi linee. All'interno sempre del movimento osservante ebraico ci sono comunque tante sfaccettature e tante divisioni anche al loro interno, ecco. E quindi questo trasferimento nella terra di Israele è stato un movimento totalmente laico, che non ha nessun rapporto con il giudaismo, con l'ebraismo della Torah. Nessun rapporto, è una profanazione, non soltanto perché appunto è il Messia che deve nei tempi futuri, che deve restaurare la presenza degli ebrei nella terra in Palestina, ma anche per tanti motivi. La stessa creazione del nuovo idioma ha voluto dire appunto la distruzione della lingua Yiddish, che era la lingua parlata dagli ebrei nell'Europa, e l'uso di una lingua che era considerata lingua sacra, quindi una lingua usata soltanto per la liturgia. E non, gli ebrei, infatti, adesso i più osservanti, i più ortodossi, non usano ancora adesso, anche in Israele, la lingua, l'ebraico moderno, lo considerano una lingua profana. Gli stessi israeliani che parlano l'ebraico biblico, che parlano l'ebraico moderno, non sono in grado di capire l'ebraico biblico per la stragrande maggioranza, perché è una lingua totalmente moderna e che non è radicata dentro nell'intimo, diciamo. Per quello che riguarda poi il il popolamento della terra di Palestina da parte dei sionisti, c'è stato un altro grande smacco, quello che appunto il pensiero sionista, l'ideologia sionista veniva dai territori dell'Europa, quando alla fine della Seconda Guerra Mondiale questi territori europei erano stati privati della stragrande maggioranza degli ebrei, perché erano stati uccisi, erano stati sterminati dai nazisti. Diciamo, il movimento sionista, che aveva già cominciato a comprare terreni nella Palestina, aveva già cominciato a fondare le prime colonie, così si è trovato come orfano di tutto quel grande serbatoio di popolo che doveva essere il nuovo popolo di Israele. Ecco, quindi c'è stato anche un grande movimento nell'andare a recuperare tutti gli ebrei che facevano parte del mondo, che abitavano nel mondo arabo, che abitavano nei territori del Nord Africa, dello Yemen, erano molto numerosi anche lì. E questo ha voluto dire uno sradicamento di queste popolazioni dai loro territori, dove avevano anche dei buoni rapporti con i loro vicini arabi, molto buoni, e togliendoli anche dalla fedeltà alla Torah, che anche lì praticavano. Ci sono anche episodi abbastanza gravi, insomma, dove sono stati anche rapiti dei ragazzi yemeniti, centinaia di ragazzi yemeniti dalle loro famiglie, portati in Israele, messi in campi dove venivano poi indottrinati secondo la nuova ideologia. Ecco, l'idea di avere un uomo nuovo, un ebreo nuovo, ci doveva essere un ebreo nuovo che doveva essere staccato dal giogo della Torah e doveva essere invece un uomo come tutti gli altri, che doveva avere l'idea di avere una nazione, di avere una terra, questa terra andava difesa, e che doveva essere un uomo forte e non un uomo succube e sempre esposto al rischio di persecuzioni come era stato nell'Europa. Così. Quindi ecco, dal 48 in poi questo movimento appunto del sionista è riuscito ad avere il sopravvento sugli eserciti arabi, come sapete tutti, appunto dopo una guerra non tanto lunga, e a guadagnare appunto questa porzione di terra, che da quel momento ha preso il nome di Stato di Israele, che però per gli altri ebrei è uno stato profano, è uno stato dove si può vivere, però in questa condizione, diciamo, solo di esilio, perché per l'ebreo ortodosso, per l'ebreo religioso, la dimensione, la sua propria dimensione è quella dell'esilio. Sì, io sono stato nello Stato di Israele non anni, ma per dei periodi abbastanza lunghi, soprattutto per studiare quella lingua di cui prima ho parlato, che è considerata una lingua profana dagli ebrei ortodossi. Quindi per me in realtà è stato importante, perché è stato quello il veicolo per cui io poi dopo mi sono avvicinato all'ebraico biblico. E, niente, per me sono stati dei momenti molto importanti, perché appunto partecipando alle lezioni in queste classi che si chiamano Ulpan, e sono classi dove sono scuole dove vengono accolti tutti gli ebrei che si vogliono trasferire nello Stato di Israele, e lì imparano i rudimenti della lingua ebraica, che poi dopo possono praticare per strada. Per loro è molto più facile, perché una volta usciti per strada si possono comunque mettere in pratica le cose che hanno studiato a scuola. Per me era un po' più difficile, perché io avevo quel momento lì, poi tornavo in un ambiente dove si parlava l'italiano. Però è stato importante, è stato bello, perché ho potuto conoscere tante persone appunto che poi sono diventate israeliane, e anche le maestre stesse. Naturalmente devo continuare a dire che l'impostazione di queste scuole è un'impostazione di tipo sionista. Io stesso ho partecipato a dei corsi extrascolastici, cioè fuori dalle 4 ore di scuola mattutine, dove veniva insegnata la storia biblica come la storia biblica come storia di Israele, ma tutto con un taglio di tipo sionista. Quindi glorificazione delle lotte, della guerra, dei Maccabei, così. La prima volta che ci sono stato è stato nell'89 per studiare l'ebraico e lì è stato molto interessante perché ho potuto vedere tutta la grande massa degli ebrei sovietici che erano appena stati, diciamo, liberati dal vincolo del trasferirsi fuori dall'Unione Sovietica. Era appena cominciata la perestroica e quindi si erano aperte le frontiere e la grande massa di ebrei sovietici appunto ha avuto la possibilità di espatriare. Le condizioni erano, soprattutto appunto all'inizio di questo movimento di liberazione, le condizioni in Russia e in Unione Sovietica erano molto difficili e quindi la gente aveva voglia di espatriare. La maggior parte voleva andare negli Stati Uniti, ma c'è stato anche lì un tentativo ben riuscito di mettere dei numeri chiusi sia negli Stati Uniti che in Europa e costringere queste persone ad andare ad abitare nello Stato di Israele, dove avevano delle grandi agevolazioni all'inizio, venivano fatti tanti prestiti, ma era impossibile poi ritrasferirsi da Israele verso altre nazioni perché bisognava ripagare tutto quello che si aveva avuto. E quindi era come un capestro questo sistema, un modo di costringere le persone poi ad abitare lì. L'altra cosa è che queste persone che venivano ad abitare in Israele, nello Stato di Israele, venivano trasferite e dislocate soprattutto nelle colonie. Sapete che cosa sono le colonie? Le colonie sono quegli insediamenti che sono stati fatti nei territori che lo Stato di Israele con la guerra dei sei giorni nel 1967 ha occupato, quella che noi chiamiamo appunto territori occupati, West Bank, la zona che è ancora contesa e non è ancora stata annessa allo Stato di Israele, nonostante attorno alla città di Gerusalemme la politica dei governi israeliani è stata quella di espandersi sempre più. La città di Gerusalemme, per esempio, è una città che è diventata grandissima perché piano piano lo Stato di Israele si annette sempre dei piccoli territori e mette lì ad abitare appunto tante persone. Ecco. Quindi ho fatto un'introduzione confusa della situazione. D'altra parte la situazione è confusa. Quindi ci sono all'interno del mondo israeliano, ci sono la stragrande maggioranza che sono ebrei, sono di origine ebraica e sono laici, non sono persone che seguono l'osservanza dei comandamenti. E poi ci sono questi ebrei ortodossi di cui ho parlato prima, sono una piccola minoranza ma molto forte, hanno appoggi anche dalla diaspora, cioè dagli ebrei che abitano fuori da Israele. Poi però ci sono anche dei religiosi osservanti che hanno sposato la causa nazionalista, quindi vedono comunque nello Stato di Israele un segno di Dio e sono le persone, diciamo, che leggono i testi sacri in modo letterale e quindi anche per quello che riguarda la questione del territorio e il rapporto che si ha con i palestinesi sono molto duri, quindi si rifanno poi a tutti ai racconti appunto della conquista di Israele da parte degli ebrei dopo la loro uscita dall'Egitto, e quindi devono avere dei territori che vanno oltre il Giordano addirittura, giustificato trattare i popoli che li abitano e che non sono ebrei come se fossero popoli da sterminare. Ecco, proprio in questo modo no, però si arriva anche a questi estremi. Però all'interno di Israele, dello Stato di Israele, ci sono anche gli arabi israeliani, che sono pure loro israeliani, però sono arabi, sono gli arabi, sono i palestinesi, li chiamano arabi perché non si può, questo termine palestinese, dire palestinese, dire Palestina è come fare una, un affronto se si parla con un israeliano, però sono palestinesi questi, sono gli arabi palestinesi che sono rimasti lì ad abitare nel territorio che Israele ha conquistato nel 1948 e sono rimasti lì dentro, hanno resistito, non sono andati via pensando che si poteva poi tornare subito come hanno fatto tanti e quindi adesso sono cittadini israeliani. Poi naturalmente ci sono all'interno degli arabi palestinesi israeliani, ci sono musulmani, cristiani, drusi e altre piccole minoranze, così. Ecco, mi sono dimenticato di dire una cosa, che per gli ebrei ortodossi diciamo la nozione di popolo comincia quando sono in esilio, quando sono in Egitto, e diventano popolo quando sono fuori ancora dalla terra, diventano popolo al Monte Sinai quando ricevono la Torah. La terra di Israele è fatta per osservare la Torah, non c'è altro modo di starci lì dentro, quindi è condizionante il modo di abitarla, non è così, come... mentre invece per il movimento sionista è avere una terra come tutti gli altri popoli e quindi ci sono per esempio tanti israeliani che non vorrebbero essere ebrei, preferirebbero essere considerati come tutti gli altri popoli, ecco, non avere questa... Questo capestro sopra, che dico capestro perché appunto anche per un ebreo osservante quello è il giogo della Torah. Il giogo della Torah, la voglia di osservare i comandi così, senza se e senza ma. Però per gli ebrei invece, diciamo che si rifanno, ritengono di essere laici, questo diventa un impedimento, diventa un capestro appunto. Ecco, e niente, ho assistito anche, cioè, una volta quando siamo stati in gita nel quartiere di Mea Sharim, che vuol dire Cento Misure, che è un quartiere all'interno della Gerusalemme ebraica, proprio a ridosso delle mura, siamo andati a fare una visita, e questo nel 2000, quando sono stato per un altro periodo abbastanza lungo per studiare l'ebraico, avevo una maestra di origine rumena, che era veramente sionista e convinta. Era lei che ci faceva quelle lezioni extra scolastiche sulla storia ebraica letta in questa chiave. E niente, siamo andati con lei a visitare questo quartiere, lei aveva le maniche, aveva detto di vestirsi in modo succinto, però no, in modo succinto, in modo decoroso, ecco, che non potesse irritare gli abitanti di quel quartiere lì, perché è un quartiere abitato da ebrei ultraortodossi, e tendenzialmente non accettano le visite dei turisti quando li riconoscono come turisti. Se invece ci si va in piccoli numeri, si può anche fare l'attraversamento così e visitarlo senza problemi. Però lei stessa è venuta smanicata, e quindi quando siamo arrivati a un certo punto è uscito uno di questi abitanti del paese con una cassetta della frutta vuota e ha cominciato a tirargliela addosso, ma siccome lei appunto faceva parte di quel gruppo di ebrei che erano l'uomo nuovo israeliano, non si è lasciata picchiare, ha resistito e è cominciato un incontro di pugilato tra questa, finché non sono arrivati altri che li hanno separati, noi eravamo un po' spaventati e poi l'hanno allontanato e anche noi ci siamo un pochino... Per dire che le tensioni sono tante, appunto, non sono soltanto tra ebrei e palestinesi, anzi, questi personaggi che abitano in questo quartiere, che è un quartiere appunto ultraortodosso, parte di loro per andare a pregare al muro del pianto continua a fare la richiesta di autorizzazione al re di Giordania, che è il custode dei luoghi santi, che era, diciamo, il custode anche durante il mandato britannico, ecco. Quindi non riconoscono la sovranità dello Stato di Israele proprio in modo proprio forte, ecco. Stracciano i documenti d'identità e non vogliono avere nulla a che fare, ecco.